Bootleg con Luca Rossi e Leslie Fadlon.
Si parte secondo giro di giostra.
Ricominciamo.
Non ho neanche l'astensione vocale.
No,
farlo.
Infatti lascia perdere Luca perché.
Ma come lascia perdere?
Cioè, non voglio sentire queste cose.
Vabbè,
capito?
Allora, dopo aver salutato Federico di Gazzosa, insomma, yes. che cosa fantastica.
Questo salto, cioè, negli anni 90.
Salto generazionale, però. Quando hanno vinto Sanremo, cioè, avevano 14 anni.
Capisci?
Cioè, tu ti rendi conto? Io a 14 anni giocavo col pallone di spugna sotto casa. Quindi e loro vinciano Sanremo. Ma va bene, tutto così. Andiamo avanti. Un graditissimo ritorno. Devi sapere che quest'artista c'ha una vita che è meglio di un romanzo Harmony. Pieno di puntate, di cose, di tante vite che si intrecciano. E però dai, glielo faccio dire a lui. Torna a trovarci Manuel Bosco. Ciao Manuel, come stai?
Ciao Luca, ciao.
Tutto bene?
Tutto benissimo.
Che bello ritrovarti. Insomma, tu già sei stato ospite nella versione settimanale, che è quella di Rossi di Sera. Però io volevo assolutamente riaverti qui per parlare un pochettino, anche per raccontare al pubblico di Bootleg la tua storia, che è fantastica. Le tue mille vite artistiche, possiamo dire questa cosa.
Le mille sfaccettature.
Dai, allora. Che cos'è questo nuovo progetto Human? Raccontacelo, infatti. Nico.
Allora, il progetto Human è nato 2 anni fa.
Ok.
Io ho sempre scritto musica e testi, e poi 2 anni fa ho cominciato anche a cantarmi i miei pezzi. Ho anche cercato qualcuno che cantasse i miei pezzi, quindi io ero più interessato ad avere un, diciamo, essere un po' più come autore, più
quindi
come
a fare la parte musicale e compositiva.
Sì, scrittura dei testi. E poi invece, a quanto pare, li canto meglio io.
Okay. Beh, giusto, però mi sembra lineare.
Anche perché ci metto l'intenzione,
esatto.
Diciamo,
giusto. È il classico chi fa da 3 fa per 3. Esatto. Chi fa da 3 fa per 3.
E infatti adesso quindi me li scrivo, fantasia. Me li canto, mi faccio i video, mi monto tutto.
Te la canti e te la suoni.
Come
diremmo qui.
Vabbè, ma perché Human?
Human perché ho pensato che in questo momento storico ci vuole un po' più di umanità. E quindi, siccome i temi che trattano i pezzi sono comunque tutti molto sul sociale e molto sulla ricerca dell'interiorità, della verità e comunque della consapevolezza delle persone, e quindi è un ritrovarsi più umani tutti i giorni,
certo.
Anche nelle relazioni. Poi più uno è consapevole di se stesso e più ha un rapporto migliore con le persone accanto.
Assolutamente.
È vera questa cosa. Tra l'altro mi viene in mente, mentre mi racconti questa cosa, e ci penso, perché poi comunque diciamo l'umanità, secondo me si sta perdendo più che l'umanità, il confronto con gli altri esseri umani,
certo.
Io ho notato questo, nel senso, siamo abituati a condividere, a fare di questa parola quella più usata durante il giorno, ma per condividere esperienze fittizie, però, perché comunque il mondo social, il mondo virtuale poi non ti dà quel calore. Invece quando siamo tutti insieme veramente si fa fatica a trovare l'interscambio, ecco, di parole, di pensieri, no? Quindi forse un progetto del genere è anche utile a questo, a far capire,
certo,
che bisogna stare insieme.
Certo, perché c'è la tendenza, diciamo, ad appiattire un pochettino il pensiero unico, si parla in questo quindi
esatto.
Tutti, meno male, scambiamo sempre le stesse cose, però al momento che c'è qualcuno che va al di fuori di qualche delle righe e viene in qualche modo escluso. Ma questa cosa qua, quello che tu dici, Luca, deve essere ricercato all'interno di noi, capito?
Certo.
E poi solo così poi ci possono essere differenze e il capire anche le altre, insomma.
Bello.
A proposito, la differenza, il tuo nuovo singolo.
È il mio nuovo
come
singolo.
Nasce?
La differenza nasce in un momento di veramente arrabbiatura, dopo aver letto decine e decine di pagine di quello che succede nel mondo. Mi sono messo a ricercare ogni singola parola di quello che avevo letto nei documenti ufficiali e nasce la differenza.
Certo.
E quindi sono andato a ritroso nel tempo e a vedermi telegiornali e cose ufficiali, e ho scritto un testo che appunto parla della differenza. E alla fine il testo dice appunto: la differenza la fai tu. Cioè alla fine tutto quello che ci raccontano, tutto quello che c'è intorno, alla fine poi siamo noi a capire quello è vero e che quello che non è vero, e a discernere dov'è la verità, no?
Bellissimo, è profondo e a me piace tantissimo quando un progetto diventa profondo, soprattutto, come diciamo sempre Leslie, durante Bootleg, quando esige l'ascolto attento.
Esatto.
Perché
esatto.
Sembra
la concentrazione.
Esatto, perché sembra una cosa banale, ma in realtà e tu sicuramente ce lo potrai confermare, poi ci racconterai anche come è cambiata la musica negli anni, tu che insomma hai vestito tanti ruoli in questo ambito. Comunque adesso la musica è mordi e fuggi, dopo 2 battute,
esatto.
Specialmente chi fa musica ha già capito il pezzo dove va a parare, quello quello che vuole dire. Invece trovare del tempo per ascoltare la musica, secondo me, è fondamentale se vogliamo farla crescere anche come movimento culturale e sociale, come ci ha appena detto Manuel Bosco. Se siete d'accordo, cari ragazzi, ce l'ascoltiamo insieme la differenza a questo punto, così poi ne parliamo un pochettino. Arriva a Bootleg la differenza, Manuel Bosco.
Fermati un istante a pensare, ora basta, spegni la televisione. Tutto quello che senti non è vero, apri gli occhi al mondo e sii più sincero. E guarda il cielo e guarda te stesso, guarda fisso dentro ad uno specchio. Se hai coraggio, guardati dentro, fallo ora, fallo adesso. La differenza la fai tu, tra tutto ciò che è vero e quello che resta. La differenza la fai tu, fermati a pensare al mondo fuori, al tuo futuro incerto, non più a colori, ai giochi sporchi delle loro lobby. Mentre tu chiuso in casa inerme credi alle loro falsità, vestite da necessità, sognando sicurezza, perderai la libertà.
Dal progetto Human, anzi la diciamo bene, con Manuel Bosco qui nei nostri studi a Bootleg Live. È un pezzo forte comunque, insomma, pezzo che ecco, oltre che invita all'ascolto, ti tiene inchiodato all'ascolto, perché comunque vieni rapito anche un pochettino dalle parole che dici.
Beh, sono parole abbastanza forti.
Esatto. Esatto, è un testo che comunque si fa fatica a lasciare, un pezzo che si fa fatica a lasciare lì a metà, perché poi comunque vuoi sapere come va a finire.
E poi nella parte finale, quando dico sei una pedina,
esatto,
sotto scacco
no,
matto,
esatto, è quella la cosa. Mettere di fronte al proprio destino il chi ascolta, fondamentalmente, usiamo questa metafora grande, è una soluzione vincente, perché comunque, perdonami la domanda, però tante volte la gente non vuole sentirsi dire quello che in realtà succede, o comunque essere messi avanti al fatto compiuto. Quindi insomma, tu hai anche un po' rischiato con un testo del genere.
Ma sì, ma adesso dire la verità sei diventato eretico. O comunque, a parte che io non è che dico, dico di avere la verità.
Non è che c'è una verità assoluta, no, però dici delle cose vere.
Cioè, è un altro modo di lettura, esatto. della stessa cosa la leggiamo in un
certo,
altro modo. Cioè,
dici delle cose oggettivamente vere in questo testo. Esatto. E ti sei preso anche un bel rischio. Vorrei sapere se hai avuto un piccolo feedback adesso che il testo è uscito, un pochettino, che ha girato.
Il pezzo è piaciuto molto, i miei testi piacciono tantissimo.
Vedi che
il
bella
spiattellare
cosa.
Determinate cose piace tantissimo. Naturalmente ci sono sempre quelle persone che non vogliono vedere, neanche se tu gli fai vedere la verità scritta a caratteri cubitali, ma certo. Quella è sempre una questione di personalità, di interiorità.
Di filtro personale.
Di filtro personale. Okay. Io c'è una frase che poi in un'altra canzone che magari dopo metteremo,
sì.
E dice: gli occhi vedono solo quello che la mente comprende. E quindi se tu non hai la capacità di comprendere con la tua testa non puoi vedere, quindi anche se
certo.
Te la faccio vedere davanti è uguale per te.
È molto spirituale come cosa.
È molto spirituale.
Mi piace tantissimo.
Sì, ma infatti senti, quindi una cosa che penso anch'io: le canzoni d'amore non vanno più di moda.
Ma guarda, le canzoni d'amore io prima le scrivevo tantissime e vanno ancora troppo di moda, però
esatto.
Adesso sono praticamente
come
adesso
dopo, veramente.
Sì, perché se tu guardi anche gente come gli AC/DC parlano di amore, non è che nei loro testi o
vabbè, però dai, spezziamo una lancia, la grande musica italiana è stata fatta sulle canzoni d'amore, insomma,
assolutamente
questa cosa
sì.
Non dobbiamo rinnegare.
È vero
che però adesso è anche stato un po' banalizzato, o tante volte viene banalizzato, viene reso troppo pop, invece comunque c'è una sua romanticità a parlare d'amore, c'è anche una sua profondità.
Sono d'accordo con te, anche se adesso si parla di amore, però è sempre relativo al bling bling, al Gucci, alla macchina grande, non si parla mai, non si parla, è difficile che trovi parlare di amore come faceva Baglioni o
bravo.
Come faceva Raff,
bravo. No, è vero. No, perché poi si confonde, non so se tu sei d'accordo, l'amore è semplicemente un rapporto di coppia, ma l'amore è anche quello per il padre, per un figlio,
esatto, cioè,
due fratelli,
Antonacci
genitori.
Aveva scritto quella canzone del padre, cioè, voglio dire, cioè,
Diamante di Zucca,
esatto.
Scritta per la nonna,
esatto,
voglio
esatto,
dire,
esatto.
Nel senso, questa gliela regaliamo così,
capito, le perle di Luca Rossi.
Via. Vai via, alle gratis oggi. Ti chiedo un pochettino di fare un passetto un po' più grande in là rispetto a quella che è stata la tua carriera musicale, anche a tutti i diversi ruoli che hai ricoperto, insomma anche quello da tour manager, no? Prima di magari raccontarci qualcosa se ti va, ti chiedo una cosa: chi come te ha rivestito certi ruoli riesce a vedere la differenza rispetto al passato, di quanto sia diventato un pochettino un circo molto più violento, proprio il business musicale intorno a Antonio
sì.
Cantanti, no? Com'è
sì.
cambiato rispetto a prima? Noi siamo amici di Paolo Romani, ogni tanto viene a trovarci,
sì,
e facciamo con lui delle belle puntate. Lui ci racconta queste situazioni che sembra, adesso io non voglio banalizzarla, ma sembra lo zio grande che porta in giro, capito, i nipoti. Quando ci racconta delle scene, ma poi con, che ne so, con Paul McCartney piuttosto che, non lo so, con i Spandau Ballet, che veramente sembra la gita in torre in pietra. Adesso noi siamo abituati a vedere tutto schematico, tutto con scalette serratissime, con impegni serratissimi. Vediamo artisti stanchi anche durante i live, ad esempio in televisione, li vediamo stanchi e stressati. Prima non era così, o meglio, magari era così, ma era diverso, non lo so. Questo è quello che percepisco io da fuori. Tu che ci sei stato dentro, la noti questa differenza?
Guarda, io che ho iniziato a lavorare in Sony tantissimi anni fa, ti parlo degli anni 90, già avvertivo questa cosa. E questo cambiamento che si è arrivato ai giorni d'oggi, dove adesso l'artista è praticamente un numero da spremere, un conto corrente, cioè fondamentalmente
certo.
Non è più, cioè, mentre prima gli artisti li andavi a cercare nei bar, nei locali, e li crescevi e crescevi la persona come, esatto, crescevi con loro e cresceva l'artista e tutto ciò che è intorno all'artista,
certo.
Adesso c'hai uno, c'hai l'altro, è la stessa cosa, quindi spremi quella persona per quel mese,
quei numeri.
Quei due mesi, c'hai un milione di visualizzazioni, basta, fine, passiamo a un altro. Io ho sempre un po' chiamato il McDonald's della musica, no?
Certo, no,
però questo, un'altra volta torniamo al discorso che poi faccio io, toglie all'artista quello che è l'artista,
certo.
Toglie l'umanità, toglie
certo.
La bellezza. Adesso tutti noi sui social vediamo quello che fanno i Coldplay e quello che fanno. Una volta dovevi aspettare il testo, dovevi aspettare l'artista che veniva,
porca
ti
puttana.
Mettevi dietro agli alberghi a seguirli. Ma adesso, ma quando vai a vedere uno che sta dietro? Io non ho mai visto più i groupies,
è
non ci stanno.
È vero.
Le groupie, le ragazzine non si strappano più.
No, Leslie ancora lo fa. per mano una linea degli After Hours ancora lo fa. Però,
bo, però è vero,
però è una,
cioè,
cosa estremamente vintage.
L'ordine restrittivo ormai.
Esatto. Hanno praticamente portato gli artisti, ma tutti, anche gli attori, ad una cosa normale. Siamo tutti artisti, attori e
è vero, è vero.
La popolarità è stata spalmata a tutti.
Esatto.
E citando gli Incredibili, quando ognuno è supereroi, nessuno ce l'ha più. Perché quando uno ha i superpoteri, nessuno ce l'ha più. Perché comunque, se tutti siamo in grado di avere il nostro famoso quarto d'ora di notorietà, ormai non lo cerca più nessuno.
Esatto.
E viverlo invece da artista, questo mondo parallelo, com'è adesso al giorno d'oggi?
Beh, io sono un po' come smorfe, la vecchia
squadra. Smorfe di dolore.
Beh, io non ci sto dentro personalmente.
Ok.
E infatti, ecco, la cosa migliore è non ci sto dentro, perché secondo me l'artista va sempre protetto da artista, perché se fa, in quanto artista fa arte, fa qualcosa che dovrebbe far sognare le persone e portare, okay, e comunque anche dare una svolta alla cultura o cercare di portare dei messaggi. Se diventa tutto molto, come si dice, effimero, non ha più senso.
Credo. Non esiste. Leslie.
Senti, da tour manager e anche da produttore, con chi hai lavorato? Che tipo di progetti hai fatto?
Allora faremo uno spin-off che dura 6 ore.
No, una sintesi. Una bella sintesi dei 1000 anni di lavoro.
Vabbè, quando ero in Sony facevo la promozione della Sony, quindi okay, lavoravo con tutti gli artisti Sony.
Wow,
senza adesso fare...
dacci qualche nome, su.
Ma ho lavorato da Angun e Pearl Jam.
Angun non me l'avevi
pazzesca
detto.
Angun, sì.
Porca miseria. Cioè, quindi Snon De Sarà l'hai portato in giro?
Sì, sì, assolutamente sì.
Porca miseria.
Io andavo a svegliarla in albergo perché lei dormiva. Diciamo, tu guarda che dobbiamo andare in radio, lei faceva ancora un altro 5 minuti.
No,
sveglia.
Fantastica lei.
Che cosa fantastica.
Pearl Jam?
Pearl Jam, sì, ho conosciuto Eddie, gli avevo detto l'altra volta a Luca, siamo
sì,
perché poi Eddie Vedder sta sempre qua.
Sì.
E tantissimi artisti, veramente.
Wow. No, beh, Angun, io sono, non la sapevo questa cosa, sono rapito, perché per me lei è la Shade 2.0, secondo
sì,
me, lei è quello, secondo me, c'ha una vocalità e una presenza pazzesca, va bene. Tutto questo lo racchiudiamo in un brano di Manuel, sì, che sta per arrivare, che è Vivere, perché fondamentalmente è quello che hai fatto, sia nella musica che nella vita privata.
Esatto. Esatto, Vivere.
Lo racchiudiamo tutto lì, arriva appunto Vivere live qui a Bootleg.
Cerca di guardare avanti, di non chinare mai la testa. Quel che ci fanno va contro tutti noi, ma non ci avranno mai, è tutto ciò che conta, ora siamo vivi, stretti in una morsa, in preda agli eventi, provi a pensare alle soluzioni, anche se distanti, ma uniti a noi stessi troveremo le forze e non saremo mai soli. Svegliare gli altri e tutto questo finirà, ma alcuni cadranno con le loro certezze nei loro mondi fragili, ma resterà la verità. E poi brinderemo al nuovo anno e brinderemo al tuo compleanno e alla fine dell'inverno e all'inizio dell'estate. Prenderemo a chi siamo e a quello che saremo. Si perdono le battaglie, ma poi si vincono le guerre. Vivere, io e te, liberi
E questa è la vivere di Human, che è il nostro ospite di oggi qui a Bootleg. Quindi parlavamo appunto del tuo passato. Hai lavorato anche in radio, vero?
Ho lavorato in radio per diversi anni e posso fare il nome della radio?
Ma dai, dai. non siamo gelosi.
Noi vogliamo sapere tutto. Noi
non ho siamo lavorato a Radio Capital per un po' di anni. Poi sono tornato a fare musica, e quindi mi sono ritrasferito in Inghilterra. E poi ho cominciato a fare il produttore, il direttore di produzione di grandi concerti.
Grande.
E gli ultimi concerti che ho fatto nel 2019 è stato John Legend al Teatro di Taormina.
Wow. Quindi tutta Italia.
Sì, e ho fatto Bocelli con Usher e adesso stiamo forse organizzando qualche cosa per... Ci sarà una sorpresa, ve lo farò sapere per i prossimi giorni.
Vogliamo sapere tutti gli spoiler.
Perché fino a quando le cose non vengono...
vabbè, tutto figo, poi dopo...
scaramanzia.
Comunque sì, insomma, ho fatto... La mia carriera, insomma, è iniziata sui palchi e poi passando attraverso la discografia, come dicevamo prima, quindi ho conosciuto tantissima gente. Mi ricordo quando ero a Londra facevo... da spalla a gruppi tipo Sugar Ray, capito?
Una cosa tanto per chiarire. Allora ti faccio una domanda da artista.
Vai.
Tu che sei stato anche dall'altra parte del vetro, comunque come siamo noi, con le cuffie e il microfono davanti,
sì.
No? Da artista fa ancora questa cosa qui, nel senso il passaggio radiofonico? Devo dire, noi siamo abbastanza un unicum, perché diamo molto, ci piace dare tanto spazio all'artista, e piace farci raccontare i cavoli vostri. Però diciamo adesso è diventato molto più stretto, certe dinamiche noi anche le comprendiamo. Però adesso un passaggio in radio crea quell'attenzione che c'era una volta, sembrava imprescindibile comunque seguire la vita dell'artista anche nelle radio, perché era l'unica era l'unico momento dove più o meno lo sentivi, a parte qualche ospite in TV. Adesso con l'avvento dei social, con l'avvento dell'informazione sempre 24 su 24 quasi, fa ancora però un passaggio in radio un pochettino di calamita per chi ti vuole ascoltare?
Assolutamente, è sempre affascinante poi venire in radio. Cioè alla fine io credo che i social media, sì, va bene, tutto quello che vuoi, però poi i media ufficiali, la radio e la televisione, soprattutto la radio, ha sempre il suo fascino.
Certo, la radio in particolare.
È la radio in particolare, sì, perché finalmente dai... Perché tu visualizzi la situazione in un'altra maniera,
esatto,
capito?
Certo.
Quindi tu da ascoltatore. E quindi vivi quel momento in maniera diversa rispetto a uno che te lo sbatte in faccia. Tipo
certo,
cioè i social, capito?
Certo,
quindi
curi l'immaginazione. Non la
esatto,
la radio,
e torniamo sempre lì però.
Esatto. Se lavorare un po' di più il cervello.
Alleni le sinapsi, esatto. Come direbbe qualcuno. E tutta quell'esperienza che hai accumulato anche come tour manager, immagino, non lo so... ti sia anche servita adesso per approntare il tuo progetto di artista, perché sicuramente sai quello che non vuoi piuttosto che sapere quello che vuoi, perché secondo me è più facile quello.
Assolutamente sì. Avendo avuto esperienza da una parte e dall'altra, diciamo, del palco, assolutamente sì, adesso so esattamente quello che non voglio.
Ok.
E come lo voglio, insomma, certo. Tutte le cose, perché alla fine so che interviste, quando me le devono fare, se
certo.
Me le devono fare,
certo.
Se è meglio una canzone, ma soprattutto anche quando vado in studio a produrre, so.
Certo, sai
tutto il percorso che potrebbe fare la canzone, ma a volte lo visualizzo già prima di farla la canzone.
Ma dai.
Sì.
Mazza, vedi veramente il mestiere come
esatto.
Come t'aiuta.
Un professionista.
Certo, Leslie.
Senti, come ascoltatore invece, quali sono i tuoi artisti preferiti?
Wow, questa è una domanda.
Ma perché quelli con cui hai lavorato? Tutti quelli che avevi ascoltato.
Ma perché lei è la mia collega, la mia colonna, ha detto. Mica perché fa domande così. Che
ma io sono un po' della vecchia scuola, perché ancora io amo tutto quello che è nuovo, però è sempre tutta roba suonata quella che piace a me.
Quindi strumentale.
No, voglio dire, a me possono piacere i Coldplay, però quello che ascolto di più sono tipo Depeche Mode. Poi magari passo a Jeff Buckley,
certo.
Capito? Tim Buckley. Passo a gente che suona veramente,
giusto, che è la cosa migliore, perché sì. Su un palco deve esserci una band, questa cosa
su un palco deve esserci un artista e una band, assolutamente sì, cioè. Che suonano effettivamente, quindi tutto quello che era per me gli anni 90
porca miseria,
citato Depeche Mode, cioè, uno dei concerti più belli che ho visto nella mia vita.
Depeche Mode, credo che io, se un giorno potessi avere Dave Gunn sul palco con l'orchestra, penso che
ci chiami. Ci chiami, io ci sarò.
ecco guarda, Leslie mi ha anticipato una domanda che forse è scomodo fartela, però vai. Perdonaci, non è nulla di trascendentale. Il concerto più bello che hai visto?
Oh, wow.
Facciamo una lista tipo 10.000 enciclopedie.
Diciamo anche ai tuoi artisti amici, se puta caso sentono questa puntata, non si offendessero. Ci sarà un concerto nel cuore. Facciamo che però Bocelli non fa classifica, quello te lo levo io.
Neanche quello che ho fatto con John.
No, quelli non fanno classifica.
Beh, il concerto più bello che ho visto, penso uno più fighissimo, a parte i Faith No More, i Korn, che
Korn
al Brixton Academy, che
ma con Mike Patton i Faith No More.
I Faith No More con Mike Patton.
Porca puttana, ma bellissimo.
Tagliare.
Mamma mia. No, con Mike poi abbiamo avuto un buon
che è un milanista sfegatato.
Assolutamente
lui.
Sì, poi quando veniva a Roma stavamo
che bello. Questo te l'invidio, senti,
Poi vabbè, poi ho visto i Depeche Mode, ho visto, ti ricordi gli Europe, ho visto
come,
Duran, no? Duran, cioè ho visto però più quelli, bello.
Quelli, so. Io di quella fascia lì ho visto solo Peter Gabriel e Alan Parsons, di quelle cose un po' più datate. Perdonatemi, tu Leslie purtroppo è millennial, queste cose non le conosci, no, scherziamo. Ovviamente
li conosco,
Cure,
ho
visto, ho visto gli Alice in Chains qui a Roma, però ti ricordi quando l'hanno fatto?
Sì.
Però non c'era, ovviamente non c'era più Lane,
però non, mi hanno detto, io non l'ho visti, mi hanno detto però era comunque dignitoso il concerto,
assolutamente.
Anzi,
sì,
sono riuscito a tenere comunque botta nonostante,
però io ho avuto modo nel mio passato di conoscere Jerry Cantrell,
dai.
Sì, grande. A Londra, e avevano, secondo me c'era proprio tutto un altro
bello, sì, lo so, era un'altra, anche altre vibrazioni, come
esatto,
direbbero quelli bravi, no? Bene,
bene. Di vibrazioni.
Tante cose, tante maschere, certo, che ha indossato nella sua vita,
assolutamente.
Manuel Bosco,
sì,
con il progetto Human, arriva proprio le maschere live qui a Bootleg. le maschere Human, ovvero Manuel Bosco, che è oggi ospite nostro live qui nei nostri studi a Bootleg. Ti faccio una domanda, poi parlando di maschere e parlando dei tanti ruoli che abbiamo sentito, ci hai raccontato, ci hai fatto un pochettino anche sognare con l'immaginazione. Adesso sta tornando la scena live, stanno arrivando tante cose. Tu adesso sei anche direttore artistico di un locale qui a Roma che possiamo citare tranquillamente,
il Jazz Caffè.
Il Jazz Caffè di Piazza Navona. Tu che stai rivestendo anche questo ruolo, anche questo mantello da supereroe ulteriore dentro l'armadio, che richiesta c'è adesso?
Tantissima.
Oltre che di live, ma proprio di musica da far ascoltare.
Tantissima.
Nei locali.
Io non me l'aspettavo.
Chi gira? Cioè, nel senso, una volta era il cantautore, nel senso, adesso invece ho visto che ci sono tante offerte in più rispetto a prima.
Assolutamente sì. Cioè, io quando mi hanno chiesto di fare il direttore artistico appunto in questo locale, non mi aspettavo che il pubblico, la gente, avesse proprio così tanta voglia di musica.
Meno male, però.
È bellissima cosa. Infatti, con i proprietari, con Danilo, insomma,
sì, sì.
Siamo stati.
Salutiamo Danilone.
Salutiamo Danilo. Siamo stati molto contenti perché noi abbiamo fatto questa scommessa anche nei periodo subito dopo, che era settembre-ottobre l'anno scorso, quindi non c'era proprio nessuno a Roma. Poi
sì.
In qualche modo c'era
certo.
specie di semi-lockdown, non si capiva che c'era.
Zone gialle.
E quindi a volte avevamo la città, era completamente vuota, però noi abbiamo visto che appena accendevi l'amplificatore, qualsiasi persona stava sul palco, la gente entrava.
Che bello, come in Europa, nel resto d'Europa.
E quindi c'erano giornate che il locale era vuoto, accendevano, cominciavano a cantare ed era impressionante. E quindi sì, ho notato che c'è tantissima gente che ha voglia di musica, quasi tutti fondamentalmente, e ci sono sì, dai cantautori a
io mi permetto di citare qualche serata che c'è stata. C'è stata Francesca Faro, che è meravigliosa,
Francesca,
insomma,
Faro, sì.
Cantante jazz molto molto brava. C'è stato Greg, c'è stato adesso
Fatima
insomma, quindi
c'è stato Alberto Laurenti.
Avete anche una programmazione estremamente eterogenea, quindi insomma è
sì.
variegata. Io immaginavo, però sbagliando assolutamente, questo mi perdonerai, che sai, comunque chiamarsi jazz attira e non attira un locale. Invece ho visto che comunque la gente viene nonostante tutto, che è una cosa molto è una fotografia bella post lockdown, vedere
sì,
un locale che comunque fa serate.
Io ho iniziato a fare jazz, proprio all'inizio mi ho iniziato a fare jazz e diciamo blues, e poi però ho visto che il locale proprio ha quasi preso lui la direzione verso quello che stiamo facendo adesso. E poi tra gli artisti importanti che ho avuto anche Tony Mombrell dell'Incognito.
Come no?
Che non me l'aspettavo, è venuto a cantare, mi ha detto: posso venire a fare una cosa qua acustica con la band?
Certo.
Io me lo sono guardato e ho fatto: quando vuoi.
Quando vuoi.
Però ecco, trasformare un locale come era all'inizio, insomma, un semplice ristorante, adesso in uno dei locali tra i più importanti che abbiamo al centro di musica live, è sicuramente un buon traguardo.
Bello,
quindi
bello,
la musica assolutamente
no,
sì,
no, bello,
mi fa molto onore. Senti, parlando del pezzo che abbiamo appena sentito, invece maschere, che storia?
Le maschere è un po' sul filo della differenza, invita le persone a guardare un'altra volta, sempre a pensare, ma più che altro a togliersi le maschere.
Ok.
E che nel testo c'è un paragone tra le mascherine nostre, che dovremmo togliercele,
sì,
perché così almeno la gente comincia a vedere le espressioni,
ecco,
sorrisi,
ecco,
e a riguardarsi in faccia, perché in qualche modo vogliono togliere questa umanità che c'è. E anche le maschere di quelli che poi insomma in teoria ci governano. Infatti io nel testo dicono che sono tanto filantropi, ma poi sono dei licantropi, che
con certo
c'era una frase che volevo esatto,
è verissimo,
c'era una frase che volevo mettere, che mi ha colpito molto, è che le pecore passano tutta la vita a avere paura del lupo e poi se le mangia il pastore.
Beh, infatti,
capito?
Certo.
E quindi
vabbè, illuminante sta cosa che hai detto comunque.
Esatto. E quindi questa è un po' la storia delle maschere, insomma, quindi invitare, cioè poi ci dicono tutti: guarda, lo devi fare perché è un segno di responsabilità, è un segno di qua, è un segno di là, però alla fine per questo segno noi stiamo perdendo la verità, stiamo perdendo l'umanità, stiamo perdendo le espressioni, stiamo perdendo tutto. Invece di andare a risolvere il problema in un'altra maniera, stiamo in qualche modo mascherandoci.
Sì, ci stiamo castrando noi, stiamo castrando il nostro modo di essere in nome di un bene collettivo, che però se poi guardiamo i fatti storici non arriva, perché post lockdown arriva la guerra e allora non ci ha fatto bene sto periodo.
Perché
anzi,
sono sempre poi le stesse dinamiche, le stesse persone che tirano. Ecco perché dicevo filantropi e licantropi, perché
certo,
poi alla fine
certo,
uno
certo
va a vedere come dice, follow the money, no?
Ah, beh, certo. sì, questa è la prima regola del business in America, follow the money. Senti, no, allora però ti faccio una domanda a questo punto, nel senso che l'importanza sociale del cantautorato torna anche in questi tempi, però allora, nel senso, viva Dio, siamo vivi e liberi e pensanti.
Tantissimo, ma soprattutto, come dicevamo prima, il cantautorato che non va a parlare esclusivamente di relazioni o cose futili, insomma.
Certo.
Quindi anche cose anche
esigere temi... l'ascolto, come esigere abbiamo detto, l'ascolto, come abbiamo detto all'inizio, che è rivoluzionario, non Leslie, anche già solo quello, no? Certo. Pretendere un po' d'ascolto, richiedere, perché pretendere è una parola brutta, non si può, però sì. Sai, pretendere un ascolto e far sì che l'ascoltatore sia ben predisposto a portare un ascolto, a portare l'attenzione, è una cosa molto bella.
Assolutamente, infatti ci riesci, credo, insomma, con questo.
Ci riesco.
Però ci metti tanto impegno, perché alla fine, dico, sai, se scrivi questo tipo di testi, che lavoro c'è dietro? Nel senso, leggi una letteratura particolare?
C'è un lavoro di ricerca incredibile.
Che bravo, senti, quanto bravo.
C'è un lavoro di ricerca incredibile, perché ogni notizia la verifico almeno 10 volte e poi scavo talmente tanto che vado a trovare cose che
sono. Fact-checking.
I fact-checking che sono pagati da qualcuno per fare fact-checking, lasciamoli stare. No, però sempre su documentazione ufficiale.
Ok. Ah, quindi tu parti proprio dalle notizie.
No, io parto proprio dai documenti ufficiali.
I documenti ufficiali e poi dopo.
E poi da là vado a scavare, se vedo un nome o una società, vado a scavare di chi è quella società, dove e vado a scavare nella storia, ma proprio a livello di andare a vedere anche a livello commerciale. E quindi vado a fare la visura di chi era quella società, a chi appartiene, di come, quando e perché, vai a vedere la storia di ogni singola cosa che tu hai letto sul documento ufficiale. E poi lì devi essere bravo a unire i puntini.
Mm-hmm,
certo. Perché la situazione che viviamo adesso non è una situazione unica. Ci sono un puzzle da milioni di pezzi.
Certo.
E che va dalla politica internazionale a, che ne so, all'emergenza, diciamo, sanitaria. Capito? Però se tu vai a unire il puzzle, soltanto così puoi avere una visione.
Certo.
È come se io ti faccio vedere la luna, tu guardi soltanto il dito, capito? Mm-hmm. Voglio dirti,
certo.
È la stessa cosa. Cioè...
è quasi, diventa quasi canzone d'inchiesta.
Esatto.
Cioè, una cosa
un nuovo
figa.
Termine no, inchiesta.
Sì, perché no, comunque, cioè, il lavoro se è fatto così è enorme, mastodonte.
Sì, infatti, quanto ci metti a scrivere?
E poi sei inattaccabile, soprattutto, è una cosa fantastica.
Guarda, io posso parlarti di qualsiasi cosa adesso, perché io ho avuto c'è stato un grande sconvolgimento da parte mia, però interiore, quando 2 anni fa, appunto, io ero a Las Vegas, ho visto che in Cina cominciava questa cosa. E lì mi sono andato a leggere i documenti, però a quel punto mi è arrivata come una secchiata fredda, perché tutto quello che io credevo era diventato un'altra cosa.
Certo.
Poi più scavavo e più vedevo la verità, ma non tanto quello che ho letto, poi si è verificato tutto quello che io avevo letto, si è verificato, e ti posso dire quello che succederà nei prossimi 10 anni, perché l'hanno scritto.
Okay.
Quindi, quindi basta andare in Feltrinelli, prendere un libro e unire i puntini.
Ma certo.
Cioè non è che ci vuole chissà che cosa, però bisogna saper cercare. E quello che dicevo prima anche nelle maschere è appunto... O tu hai la mente aperta e vedi, o se no non vedi niente. Anche se te lo faccio vedere, questo è un telefonino, te lo faccio vedere, tu non lo vedi.
Certo, bisogna essere aperti e soprattutto
c'è una cosa carina di fisica quantistica che dice che gli indiani d'America, quando sono arrivati le caravelle, gli indiani stessi non le vedevano, l'ha viste prima lo sciamano.
Cioè?
Che è lo sciamano che ha indicato là che c'erano delle caravelle, perché gli altri non li vedevano, perché non potevano immaginare
che c'era
un'altra cosa capito? E quindi c'è sempre qualcuno che ti fa vedere, questi parla di fisica quantistica.
Poi qualcuno che ti indica il sentiero.
Che ti indica il sentiero e ti fa visualizzare determinate cose.
C'è qualcuno che un sacco di anni fa lo chiamava profeta, c'è qualcuno che, quindi insomma potrebbe essere questo, no? Anche, insomma,
sì, esatto.
La spiegazione.
Però ecco, insomma, per risponderti bisogna fare una ricerca molto approfondita.
A livelli di tempi come...
Mesi.
Sì. Mastodontici. Ma è giusto, nel senso, se vai a pesare tutto quello che dice, lo vai a, ecco, come hai detto bene tu, esatto, a fare faccende.
Mesi di ricerche, di libri, di tutorial, scusami, di tutorial, di video che durano magari 3-4 ore di documentazione. Tutta ufficiale, però,
No, per me è come una ricerca accademica, praticamente.
Gianni Pizzillo che dice quello che è successo. No. Non ce lo dicono. No, insomma, per carità. Lasciamolo stare. Allora, ci vorrebbe, alla fine di tutto questo bel discorso, che cosa?
Revolution.
Quindi ce la sentiamo. Ce la sentiamo, Revolution, Human, Manuel Bosco, live qui a Bootleg. ce lo dicono.
Con
non
la
ce
mezzo.
Lo dite, certo. Non vogliono dirci. Questa è Revolution Human, Manuel Bosco live qui a Butte, che siamo quasi arrivati ai saluti. Però prima ti devo fare una domanda rispetto a tutto quello che ci hai detto. Cioè, avrai una casa che è come quella dell'alchimista di Dottor Strange, con tutto quello che legge.
Una camera
quello...
solo con foto attaccate.
C'ho giga di hard disk.
Col filo rosso alle pareti.
Esatto,
no?
Con il laser. Esatto.
Tipo i soliti sospesi.
Esatto.
Sono ignoti.
Bravissimo. Ok. Senti, Manuel, è stato un piacere averti qua con noi di nuovo. Grazie mille per averci portato di nuovo il tuo progetto. Come possono i nostri ascoltatori, che però ci hanno sentito e soprattutto si sono appassionati alle tue canzoni, che sono meravigliose. Le ricordiamo. Grazie. Anzi, andate ad ascoltare Partita dall'ultima, che è la differenza. Poi andate a cercare tutta la discografia. Io vi suggerisco di ascoltare bene Revolution un'altra volta, perché secondo me è la più bella che ha fatto. E se volessi rimanere in contatto con te, seguirti anche sui vari social, come si può fare?
Sui social Manuel Bosco, poi c'è la mia pagina Human.
Ok.
E su Spotify c'è Human, nella mia pagina di Human, e poi anche su YouTube o su Instagram trovate Human e Manuel Bosco.
Perfetto, insomma,
bene, molto bene.
C'è tutto quello che dovete sapere. Soprattutto se volete andare a trovare, fate una capatina qui a Roma, c'è il Jazz Caffè, che insomma,
assolutamente,
c'è Manuel, c'è il Manuel che
fa la direzione
antica, con Luca che
che fa la direzione antistica. Io vado lì e mangio.
Esatto.
Così, a schiaffo.
Direzione artistica. In cucina.
Io faccio la direzione artistica dei piatti verso il mio tavolo.
Lui
la
direziona.
Va bene. Manuel, è stato un piacere averti qua.
Anche per me.
Grazie mille, alla prossima.
Grazie a voi. Ciao.
Bootleg, la musica non ha una nota sola.
Hai visto?
Hai visto anche tu?
Si fa fact checking anche nelle canzoni.
Infatti io questa cosa non l'avevo mai sentita.
Una cosa
però molto interessante.
Però poi mi devo rivendere il termine che abbiamo coniato, la canzone d'inchiesa.
c'è
qualcuno che ce lo copia. Dobbiamo andare a depositarlo da qualche parte. Bene.
Dai.
Ringraziamo tutti i nostri ospiti.
Sì, fantastici.
Partiamo da Federico De Gazzosa. Chiudiamo con Manuel Bosco il progetto Human. E noi nella prossima puntata, nella prossima settimana, arriverà un bello specialone sul 1° maggio.
Sì.
Lo possiamo spoilerare.
Arrivano.
Sì, lo faremo prima o poi, insomma, con tutto il materiale meraviglioso che trovate su tutti i nostri social, su Tag 24, ad opera della qui presente Leslie Fedlon, che ci è andata a fare da giornalista d'inchiesta al 1° maggio. Bene.
Sempre.
Come al solito, noi siamo arrivati al capolinea da Luca Rossi
a Leslie Fedlon.
Il saluto è sempre quello. Fate i bravi, mi raccomando. Ciao, alla prossima.
Ciao.
Bootleg con Luca Rossi e Leslie Fedlon.